Un altro aspetto del nostro libro, Deuteronomio, è il tentativo di creare i fondamenti della vita della comunità, quella che ho chiamato ieri, in maniera impropria, ovviamente, una ecclesiologia. In che modo il Deuteronomio fa questo? Che tipo di comunità il Deuteronomio ha in mente? Indico tre aspetti di questa, chiamiamola analogicamente, ecclesiologia del Deuteronomio. Il primo aspetto è proporre alla comunità una identità di fede condivisa e accolta da tutti. Il Deuteronomio, per la prima volta in Israele, crea delle vere e proprie formule di fede. Ne abbiamo già vista una, quella del capitolo 26, ricordate, mio padre era un arameo errante. Un'altra analoga si trova poco dopo lo Shema in Deuteronomio 6, 20 e seguenti. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà, anche questa l'abbiamo già letta, che cosa significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il Signore, nostro Dio, vi ha dato, tu risponderai a tuo figlio. Eravamo schiavi del faraone in Egitto e il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. Il Signore operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi e terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nella terra che aveva giurato ai nostri padri di darci. Il Deuteronomio insiste dunque sulla necessità di una fede condivisa e accolta. Una fede che non è imposta, lo si vede bene, ma che passa attraverso la catechesi familiare. Mio padre era un arameo errante, quando tuo figlio ti chiederà, tu gli risponderai. Secondo quel genere letterario che già citavo il primo giorno, che gli esegeti tedeschi hanno chiamato la Kinderfrage, la domanda del bambino, giusto appunto. Un genere letterario presente già nell'Esodo, segnato da questa domanda, quando tuo figlio ti chiederà, tu gli risponderai. Il che significa che la fede non passa per il Deuteronomio da un'autorità superiore che la propone, ma dalla condivisione familiare della stessa esperienza di fede. È ciò che tu racconti a tuo figlio e che tuo figlio inizia poi a vivere. È interessante questa prospettiva perché sentir parlare di identità di fede potrebbe far pensare a un magistero, a un'autorità superiore, sacerdotale o non sacerdotale, che insegna determinate cose da credere. No? Si tratta invece di raccontare la propria esperienza di fede e dunque farla propria. Questo è evidente in questo tipo di testi. E un altro aspetto di questo punto, cioè il cercare di creare una identità di fede condivisa nel Deuteronomio, lo si vede per esempio nel testo di Deuteronomio 31, 31, 10, 13, una istruzione in occasione della festa delle capanne. Mosè diede loro quest'ordine ai figli di Levi, ai sacerdoti e agli anziani di Israele. Alla fine di ogni 7 anni, al tempo dell'anno della remissione, alla festa delle capanne, dunque ogni settimo anno, ricordate che la legislazione deuteronomica, come del resto già quella esodica, prevede che il settimo anno è l'anno della remissione dei debiti, della liberazione degli schiavi, della reintegrazione delle proprietà perdute. Poi, siccome questa legge è chiaramente utopica, non è mai stata realmente applicata, il sacerdotale la sposterà ogni 50 anni, che diventa senz'altro più praticabile che non ogni 7. Alla fine di ogni 7 anni, al tempo della remissione, alla festa delle capanne, quando tutto Israele verrà a presentarsi davanti al Signore tuo Dio nel luogo che egli avrà scelto, cioè Gerusalemme, leggerai questa legge, notate questo, leggerai questa legge davanti a tutto Israele, agli orecchi di tutti, radunerai il popolo, uomini, donne e bambini, e il forestiero che sta nelle tue città, perché ascoltino, imparino a temere il Signore vostro Dio e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. I loro figli, che ancora non la conoscono, la udranno e impareranno a temere il Signore vostro Dio finché vivrete nel paese in cui voi state per entrare, per prenderne possesso attraversando il Giordano. Questo è lo stesso aspetto, creare un'identità di fede condivisa. In che modo la si crea? Facendo ascoltare a tutti la parola di Dio. Questa legge significa la legge che Dio ha dato a Mosè, quindi noi la chiameremmo la parola di Dio. Qui si parla di legge, ma il concetto è quello. Dovrai radunare tutti, compreso il forestiero che vive in mezzo a te, e a tutti leggere questa legge così che tutti la ascoltino e imparino a temere il Signore e abbiano cura di mettere in pratica le parole di questa legge. Però notate che il tono non è impositivo, nel senso che Dio non vuole imporre al popolo determinate leggi. Semplicemente dice, leggete la legge davanti a tutti perché la conoscano, coloro che non la conoscono ancora, e imparino a temere Dio e a metterne in pratica i precetti. Siamo sempre nella proposta di una fede da accogliere e condividere. D'altra parte la proposta ci deve essere, e in questo caso è la lettura della legge. Vedete questi due aspetti, la catechesi familiare e la lettura pubblica della legge. Noi la chiameremmo la catechesi pubblica, la catechesi ecclesiale detta in termini cristiani. E in questo modo il popolo apprende attraverso la parola di Dio la fede nella quale già i padri vivono. Questo è il primo punto che serve a creare una identità del popolo, una comunità dunque fondata sulla fede trasmessa tramite l'esperienza familiare e la proclamazione della parola. Un secondo aspetto di questa comunità che il Deuteronomio intende creare, e anche questo è molto interessante per i suoi risvolti attuali, fede condivisa, secondo aspetto, festa condivisa. Festa condivisa. Un altro aspetto, a mio parere, importante. Il Deuteronomio elabora una vera e propria teoria della festa, facendo diventare le feste di pellegrinaggio i luoghi fondamentali della interpretazione del mondo da parte di Israele. È nella festa che Israele apprende la sua identità. Il Deuteronomio chiude il codice deuteronomico con il capitolo 26, l'offerta delle primizie. Si invita il popolo durante la festa del raccolto, la festa della mietitura, a presentarsi davanti al Signore per offrire le primizie del raccolto. Ma non è tutto qua, anzi non è affatto qua il punto. Perché nel momento in cui Israele offre le primizie, che cosa deve fare? Guardate come inizia il capitolo 26. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in eredità e la possederai e di là ti sarai stabilito, prenderai le primizie di tutti i frutti del suolo da te raccolti nella terra che il Signore tuo Dio ti dà. Le metterai in una cesta e andrai al luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto, sempre lo stesso discorso, per stabilirvi il suo nome. Ti presenterai al sacerdote in carica in quei giorni e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore che sono entrato nella terra che il Signore ha giurato ai nostri padri di dare a noi. Il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore tuo Dio. E tu pronunzierai queste parole davanti al Signore tuo Dio: mio padre era un arameo errante, eccetera. Notate, la festa non è tanto centrata sul rito in sé, ma su ciò che il rito significa, la tua identità. È nella festa che scopri chi sei, in questo caso nella festa del raccolto. L'offerta delle primizie ti ricorda il perché sei lì. Dio Dichiaro davanti al Signore che sono entrato nella terra che il Signore mi ha dato. E siamo in una concezione della festa diversa da quella del sacerdotale. Il sacerdotale punta sul rito, che deve essere celebrato nella maniera corretta ed è efficace perché lo celebri così. Crea la comunione con Dio. Qui l'accento non è sul rito, ma sulla tua disposizione nel celebrarlo. Cioè sul fatto che il rito ti ricorda ciò che sei. E la festa dunque è occasione di far memoria della propria identità. La stessa cosa avviene per esempio quando il Deuteronomio parla della Pasqua. Se voi prendete Deuteronomio 16, dove si descrive tra l'altro la Pasqua celebrata col rito di Giosia, o se volete la Pasqua che Giosia celebrerà con quel rito, si legge all'inizio del capitolo 16: Osserva il mese di Abib e celebra la Pasqua in onore del Signore tuo Dio, perché nel mese di Abib il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire dall'Egitto durante la notte. Immolerai la Pasqua al Signore tuo Dio, un sacrificio di bestiame grosso e minuto, nel luogo che il Signore avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Guardate quante volte ritorna questa frase, l'insistenza sulla centralità del culto. Ma poi si legge: Con la vittima non mangerai pane lievitato, con essa per 7 giorni mangerai gli azimi, pane di afflizione, perché sei uscito in fretta dalla terra d'Egitto. Questo particolare è assente nell'Esodo. Nell'Esodo vi sono gli azimi, ma non sono motivati. Qui invece è motivato con la fretta. Questo è un particolare che nell'Esodo non c'era, e è l'indizio che la festa degli azimi originariamente non faceva parte della Pasqua. Ed è una novità del deuteronomista. Non a caso Esodo 13 aggiunge a Esodo 12 la festa degli azimi che in realtà mancava. E poi però leggiamo ancora. In questo modo ti ricorderai per tutto il tempo della tua vita del giorno in cui sei uscito dalla terra d'Egitto. Allora, qual è il senso della Pasqua? È il ricordo. Il ricordarsi che tu sei uscito in quel giorno dalla terra d'Egitto. La Pasqua è memoriale dell'Esodo. Questa idea passerà anche nella teologia sacerdotale, poco dopo, e in Esodo 12, nel brano che nella liturgia cattolica si legge, come sapete, il Giovedì Santo come prima lettura, la Pasqua è definita Zikaron, memoriale dell'uscita dall'Egitto. Ma questa idea di memoriale il sacerdotale la prende dal Deuteronomista, che è un po' prima di lui. Il culto è memoria condivisa, è ricerca della propria identità. Guardate che idea di culto viene fuori, poi più o meno è quella che la liturgia del Vaticano II ci ha offerto. Il culto tridentino non è memoria, il culto tridentino è un rito alla fine. In fondo basta prendere l'inizio del Messale Romano, i prenotanda del vecchio Messale Romano per vedere come l'attenzione sulla rubrica, sul modo di eseguirla, non sull'assemblea e su ciò che essa celebra, sul significato del rito, ma sugli aspetti formali del rito. Sarebbe interessante che voi andaste a leggere le pagine infinite sul De defectibus vitandis, cioè tutte le note relative a cosa fare se casca una mosca, se l'ostia era già spezzata, se alzando il calice ne trovi due invece di una, se il vino è diventato aceto, se ci va troppa acqua, se ne casca un pochino per terra. Si perdevano pagine intere per discutere queste casistiche minute perché erano importanti, vitali anzi, per capire se il rito andava bene o no. Qui non abbiamo quest'idea che tornerà nel sacerdotale. Qui abbiamo invece l'idea del ricordo, questo è il senso del rito. Celebralo per ricordarti che in quel giorno sei uscito dall'Egitto. La liturgia diventa il momento in cui la comunità trova la sua identità, condivide la sua memoria, si trova unita nel ricordo. Non solo, ma un altro aspetto che caratterizza molto bene il tema della festa nel libro del Deuteronomio, è il tema della gioia, della gioia. La festa è anche l'occasione per gioire davanti al Signore e gioire insieme davanti al Signore. Questo verbo lo si sente risuonare spesso nel libro del Deuteronomio. Per esempio, a questo capitolo 16 che stavamo leggendo, al versetto 11, a proposito della festa delle settimane, gioirai davanti al Signore tuo Dio. E poi guardate l'elenco. Gioirai tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita che abiterà le tue città, il forestiero, l'orfano e la vedova che saranno in mezzo a te nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome. Se uno non avesse ancora capito, questo luogo che il Signore tuo Dio ha scelto. Notate, gioirai, e poi si fa una lista di persone. A scanso d'equivoci, la gioia è per tutta la comunità, stranieri compresi, in altre parole, per tutti quelli che abitano il tuo paese. È chiaro che qui non si pone il problema dello straniero, è un problema che ancora non sussiste, si pone il problema dello straniero che vive in mezzo a me, non dello straniero fuori. Il deuteronomista non si pone il problema di come far gioire gli assiri, questo non lo interessa ancora. Però si pone il problema di come far gioire lo straniero che sta a Gerusalemme. E allora se è gioia condivisa, deve esserlo anche per lui. E più avanti ancora, al versetto 14, a proposito della festa delle capanne, gioirai in questa tua festa tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo schiavo, la tua schiava, il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova che abiteranno nelle tue città. La stessa lista ripetuta a due versetti di distanza. Già lo aveva detto in precedenza il Deuteronomio, parlando al capitolo 14 delle decime offerte ogni anno. Si legge al versetto 26, a proposito delle decime. Le impiegherai per comprarti quanto tu desideri, bestiame grosso o minuto, vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto, e mangerai davanti al Signore tuo Dio e gioirai tu e la tua famiglia. Questo è un testo molto, molto corposo, no? Alla fine, si sta dicendo questo. Se il cammino è troppo lungo per andare a Gerusalemme, notate come il deuteronomista pensa a tutto, le decime vanno portate al Tempio. Ma dice, ma se uno sta lontano, che fa? Come fa ogni anno a fare un viaggio solo per andare a portare le decime? E allora, ma se il cammino è troppo lungo per te e tu non puoi trasportare quelle decime perché è troppo lontano da te il luogo dove Dio ha scelto di mettervi il suo nome, ormai questa è una formula fissa, perché il Signore tuo Dio ti avrà benedetto, allora le convertirai in denaro. E che ci farai con quel denaro? Ci comprerai bestiame grosso o minuto, vino, bevande inebrianti o qualunque cosa di tuo gusto per mangiarle e gioire davanti al Signore, te e tutta la tua famiglia. Una bella idea di festa, no? Quindi, le offerte che dovevi portare in chiesa, se la chiesa è troppo lontana, lascia perdere la chiesa, compra roba, mangiala e fa festa, te e la tua famiglia davanti a Dio. Gioirai tu e tutta la tua famiglia. È questa gioia condivisa che crea l'identità. Dunque la festa come memoria della propria fede e come gioia condivisa. Del resto è un'idea che noi abbiamo, non c'è bisogno di spiegarlo a una comunità monastica. La festa è memoria della propria identità ed è gioia condivisa. Se non lo è la festa, cosa deve essere? Il giorno di festa. Nessuno di voi pensa di chiudersi in cella a meditare sulle piaghe del Signore. Si va nel refettorio e si mangia bene e si fa festa. Si mangia i dolcini e si condivide la nostra gioia d'essere in festa. Questo ha un valore teologico per il Deuteronomio, eh? Non è una questione così banale. Gioirai davanti al Signore. Se devi gioire, gioisci. Se devi mangiare, mangia. Se no, che gioia è? Ma questo si fonda sulla memoria della propria esperienza di fede. Per esempio, consumando il pane non lievitato, Israele ricorda di essere il popolo dell'Esodo, ricorda un'esperienza che lo ha portato in quel momento a mangiare il pane lievitato, il pane non lievitato. E notate in tutte queste norme l'insistenza sullo straniero. È una comunità dunque che include e non esclude l'altro. Una comunità che tende dunque a allargare la propria identità fino a inglobare anche la persona che vi sta dentro. Sì, c'è un brano che esclude solo gli ammoniti per motivi a noi ignoti. Ora te lo trovo anche se.
Mi chiedevo se lo straniero diventa realmente parte del popolo o rimane.
No, 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 sono norme di integrazione, quelle. Sì, sono veramente norme di integrazione. E sarebbe. Aspetta, Deuteronomio 23. Ecco, sarebbero le norme che escludono o includono delle assemblee cultuali. L'ammonita e il moabita vengono esclusi perché sono i vicini di casa più ostili, di solito i nemici peggiori sono i cugini, no? Ammonita e moabita sono proprio quelli della porta accanto. Ammon sarebbe Amman e Moab è appena sotto, quindi loro sono esclusi ma per motivi di polemiche intestine, un po' come gli ebrei samaritani o gli ebrei cristiani nel primo secolo, tra cugini ci si odia di più. Però queste norme prevedono che in determinati modi lo straniero può entrare nella comunità del Signore e che noi non sappiamo in che modo ciò avvenisse. Però tutte queste norme sul forestiero che è presso di te, che deve gioire e far festa con te, presuppongono un'integrazione, perché altrimenti sarebbero norme prive di senso. Vuol dire che almeno a livello ideale chi ha scritto questi testi pensava a un'integrazione quantomeno del forestiero che sta accanto a te, almeno di quello. Se no era inutile questa ripetizione. Poi il modo concreto ci sfugge. Se davvero è avvenuto o no, non abbiamo documenti, quindi su questo non possiamo avere prove sicure. Le riforme più restrittive di Neemia e di Esdra fanno pensare che evidentemente questa prassi c'era, se no non c'era bisogno di correggerla. Un terzo aspetto, dunque, il primo aspetto è la fede condivisa, poi la festa come memoria e gioia condivisa, l'altro mattone di questa comunità ideale. Il terzo aspetto è una riforma sociale, una serie di leggi animate dal principio di fraternità. Il codice deuteronomico è caratterizzato dalla presenza in maniera spesso martellante del termine fratello, del termine fratello. Non solo il termine fratello, ma anche il termine sorella. O comunque il sottolineare che questo riguarda anche le donne, vi ricordate, l'abbiamo visto nella legge degli schiavi in Deuteronomio 15:12, se un tuo fratello ebreo o una ebrea si vende a te, non c'è il termine sorella, però il caso vale per l'uomo e per la donna, dunque il termine fratello per estensione si applica anche all'ebrea. Il Deuteronomio dunque prevede una comunità di uguali. Questo è abbastanza singolare nel mondo antico. Facciamo qualche esempio. Intanto, a livello di poteri, il Deuteronomio presuppone una spartizione di poteri che elimini ogni distanza tra chi sta sopra e chi sta sotto. Il re, cominciamo dal re. Il re c'è, Però sentite l'unico testo in cui se ne parla, in che modo se ne parla. Deuteronomio 17, 14. Quando sarai entrato nella terra che il Signore tuo Dio sta per darti e ne avrai preso possesso e l'abiterai, se dirai: voglio costituire sopra di me un re come tutte le nazioni che mi stanno dintorno, dovrai costituire sopra di te come re colui che il Signore tuo Dio avrà scelto. Primo criterio, che il re sia gradito a Dio. Questo è un criterio anche ovvio, ma valeva per tutte le monarchie del tempo, in ogni maniera. Però poi si aggiunge: costituirai sopra di te come re uno dei tuoi fratelli. Non potrai costituire su di te uno straniero che non sia tuo fratello, uno dei tuoi fratelli. Quindi è quasi un primus inter pares. Uno dei tuoi fratelli. E poi ci sono norme perché il re non si procuri un gran numero di carri e di cavalli, e poi più avanti perché il suo cuore non si insuperbisca verso i suoi fratelli. E quindi sia il primo a ubbidire alla legge. Il re deve essere d'esempio a tutti, il primo ad amare Dio e i fratelli. E questa insistenza, tenendo presente del contesto in cui ci troviamo, la riforma giosiana, è particolarmente importante perché nel VII secolo avanti Cristo non è normale che si parli di un re come uno dei tuoi fratelli che non si deve insuperbire sopra i tuoi fratelli, cioè sopra di noi. Un re democratico, una monarchia costituzionale la chiameremmo noi oggi. Ma nel mondo antico è inusuale questo modo di parlare. Un altro esempio è a proposito dei sacerdoti. Si parla al capitolo 18 del sacerdozio e vi ricordate, ci sono quelle norme relative ai leviti che vengono da fuori, che devono essere integrati anch'essi nel tempio. E si dice di questi leviti vaganti o profughi che egli, questo tipo di levita, farà il servizio nel nome del Signore tuo Dio, 18:7, come tutti i suoi fratelli leviti che stanno là davanti al Signore. I leviti sono tutti fratelli, hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri. Non ci sono leviti di sopra, leviti di sotto, sono tutti fratelli. Questo vale per il re, vale dunque per i leviti, vale per i profeti. Quindi guardate, re, sacerdoti e profeti, sono le tre classi citate una dietro l'altra tra Deuteronomio 17 e Deuteronomio 18. Il re alla fine del 17, i sacerdoti e i leviti all'inizio del 18 e poi i profeti. E dei profeti si dice, testo famoso 18:15, il Signore susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. Un profeta pari a me, però da dove lo suscita il Signore? Tra i tuoi fratelli. E il termine fratello non è casuale. Il profeta, anche se è pari a me, è comunque uno dei tuoi fratelli. Se ha un compito particolare, questo non lo mette al di sopra dei fratelli, casomai al loro servizio. È un'idea questa che, come ben sapete, riprenderà nel Nuovo Testamento con altri accenti la lettera agli ebrei, applicandola a Cristo, quando al capitolo 2 si legge al versetto 11: colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine, per questo egli non si vergogna di chiamarli fratelli. Questa idea è così forte che, ovvero, siamo in una società di fratelli che anche Cristo chiama fratelli tutti gli uomini. Non si mette sopra loro, pur essendo sopra loro. È tutto il tema del capitolo 2 della lettera agli Ebrei. Non si vergogna di chiamarli fratelli, questo non si vergogna è forte. Ma questo valeva già per il re, il sacerdote e il profeta. Dunque, una società in cui anche l'autorità è un'autorità tra fratelli, in cui c'è l'autorità, certamente, il Deuteronomio non presuppone una società senza autorità, ma è un'autorità che non mette al di sopra. la persona e quindi elimina le distanze tipiche dell'autorità del tempo. Nemmeno il re può elevarsi al di sopra dei fratelli. Anzi, il Deuteronomio va oltre e immagina una società così fraterna in cui i poveri neppure esistono. Perché tra gli israeliti non possono esserci poveri se tutti sono fratelli. Questo è l'ideale del Deuteronomio. Al capitolo 15 si dice che alla fine di ogni settimo anno ogni debito verrà lasciato cadere. Si specifica tranne che con lo straniero, e qui si capisce bene che quando si usa il termine fratello lo si usa in senso stretto, fratello all'interno della comunità di Israele. Non si può chiedere al Deuteronomio un'apertura universalista per cui chiami fratelli anche i pagani, gli assiri, gli egiziani, però teniamo presente il contesto dell'epoca. Le società dell'epoca erano tutte stratificate, il Deuteronomio presuppone invece una comunità di fratelli, per cui all'interno di questa comunità non puoi esigere i debiti al settimo anno. E poi commenta il Deuteronomio: del resto, 15.4, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi, perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in possesso ereditario. Quindi non ci saranno bisognosi, se voi veramente sarete quel che dovete essere. Se non lo sarete, dice il Deuteronomio al versetto 7, se vi sarà in mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso in una delle tue città, nella terra che il Signore tuo Dio ti dà, non indurerai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alle necessità in cui egli si trova. Quindi l'ideale e la realtà. I fratelli non conoscono bisognosi, d'altra parte, siccome il Deuteronomio capisce, ancora non siamo davvero fratelli, se c'è un bisognoso, tu aiutalo. E poi, vedete com'è realista, prima ha detto il Deuteronomio, non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi, al versetto 4 del capitolo 15. E al versetto 11 però aggiunge, poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra. Allora io ti do questo comando e ti dico, apri generosamente la mano al tuo fratello povero e bisognoso nella terra. E qui cogliete una dialettica tipica del Deuteronomio, che noi potremmo chiamare in termini paolini, la dialettica tra grazia e libertà. Non ci sarà mai alcun bisognoso perché il Signore ti ha benedetto. Ma siccome ci saranno perché tu non ascolti il Signore, allora aiuta i bisognosi. Vedete che è una dialettica, è questa. Da una parte, per grazia di Dio, sarete una comunità di fratelli. Dall'altra, per demerito vostro, non lo sarete. Allora dai una mano ai fratelli bisognosi. L'ideale è la realtà, dove l'ideale in realtà è già reale perché c'è di mezzo la benedizione divina. Ma quello che ci interessa è appunto l'idea di una società di fratelli dove davvero i poveri non siano più presenti. E se voi scorrete il codice deuteronomico, trovate all'interno di questo codice di leggi una serie di norme che potremmo chiamare davvero norme fraterne. Norme cioè fatte per creare una società di fratelli. Abbiamo visto la norma sugli schiavi in Deuteronomio 15, 12 e seguenti. Altri esempi di norme fraterne. La norma contro coloro che giurano il falso. È una norma che ben conosciamo perché è nel Decalogo. Non testimoniare il falso contro il tuo prossimo. Non pronunziare falsa testimonianza contro il tuo prossimo. È una norma nota dai tempi più antichi, ma nel Deuteronomio si legge qualcosa di più. 19.18: i giudici indagheranno con diligenza e se quel testimone risulterà falso, perché ha deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva pensato di fare al suo fratello. Notate, non il suo prossimo. La parola prossimo è sostituita con la parola fratello. Quindi testimoniare il falso contro il suo fratello. Il che significa non devi testimoniare il falso perché quello è tuo fratello. È qualcosa di ancora più profondo. Non si tratta di non testimoniare il falso semplicemente, ma di non testimoniare il falso contro una persona che è tuo fratello. Abbiamo visto Deuteronomio 22, l'inizio del capitolo 22, l'asino del nemico, vi ricordate, diventa l'asino e il bue del fratello. Altro esempio di rilettura fraterna di una legge che era più generica. Addirittura gli stranieri, guardate cosa dice 23:8, quel brano in cui si parla della integrazione degli stranieri, escluso il Moabita e l'Ammonita che dicevo prima. 23:8 arriva a dire: non avrai in abominio l'Edomita, e poi si aggiunge, perché è tuo fratello. Ora tenete presente che questo era più facile dirlo. Edom, chi è? Esaù, il fratello di Giacobbe. Comunque gli Edomiti erano nemici, però non avrai in abominio l'Edomita perché è tuo fratello. Anche l'Edomita in qualche modo è integrato in questa comunità. Poi, ancora, le norme sul prestito ad interesse. Guardate la differenza. Esodo 22:24 dice: se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, notate il linguaggio, è se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, è Dio che parla, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio. Voi non dovete imporgli alcun interesse. Questo è Esodo 22:24. La stessa norma, sentite come diventa in Deuteronomio 23:20. Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Il tuo prossimo, uno del tuo popolo, anzi del mio popolo, diventa il tuo fratello. Anche qua. Poi si aggiunge che allo straniero puoi prestare a interesse quanto vuoi, ma non al tuo fratello. Quindi vedete che comunque non siamo ancora di fronte a un'etica di carattere antico testamentario. Siamo di fronte a un'etica comunque intraisraelita. Però intanto quello che si vuol creare è una comunità di fratelli, la sostituzione del prossimo con il tuo fratello. È sistematica, è questa, si può fare il confronto tra i due codici e ce ne accorgiamo continuamente. Un altro esempio, la proibizione del rapimento, cosa che evidentemente ancora accadeva. Ricordate, il rapimento a scopo di schiavitù, quindi si rapisce una persona per farla poi schiava. Nel libro dell'Esodo si leggeva, in Esodo 21:16, colui che rapisce un uomo sia messo a morte. Un uomo. Esodo 21:16. Colui che rapisce un uomo sia messo a morte. In Deuteronomio 24, 7, quando si troverà un uomo che abbia rapito qualcuno dei suoi fratelli tra gli israeliti, eccetera. Vedete, là era un uomo generico, qua qualcuno dei tuoi fratelli tra gli israeliti. Per certi aspetti è una norma più restrittiva, perché questo significa che gli altri li puoi rapire. E d'altra parte l'israelita diventa tuo fratello. E quindi è la motivazione per cui non lo puoi più rapire. Penso che questi esempi possano bastare, ma un altro ancora sul defraudare il salario agli operai, che è un tema frequente un po' in tutte le scritture ebraiche. Deuteronomio 24:14. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra, nelle tue città. Questo vuol dire che il forestiero è equiparato ai tuoi fratelli e ha, diremmo, gli stessi diritti civili del fratello ebreo quando si tratta di essere pagato. Ovvero l'onestà non può essere a senso unico. C'è stato il caso ora a Brescia del comune che voleva dare il bonus per i nuovi nati solo agli italiani, no? Timidamente il vescovo di Brescia ha detto: ma forse sarebbe il caso di darla a tutti. Ormai siamo arrivati a queste discriminazioni sempre più palesi. Per il Deuteronomio non ci deve essere differenza quando si tratta di giustizia. Il salariato, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nella tua terra. Perfino quando devi punire un israelita che se lo merita. Le norme sulla fustigazione, ricordati, 39 colpi, perché non devi superare questo numero quando condanni un israelita alla fustigazione. Deuteronomio 25:3. Gli farà dare non più di 40 colpi perché aggiungendo altre battiture a queste la punizione non risulti troppo grave e il tuo fratello resti infamato davanti ai tuoi occhi. Anche qui la motivazione è il tuo fratello. Bene, questo può bastare per capire come il Deuteronomio insiste davvero su una legislazione che mira a creare una comunità in cui lo scandalo della divisione venga abolito attraverso il riconoscimento di una comune fraternità. Di una comune fraternità. Ora, qui facciamo un attimo una piccola parentesi. Qui cogliete con mano l'importanza che il Deuteronomio ha per un testo del Nuovo Testamento, gli Atti degli Apostoli. La comunità primitiva è la fotografia dell'ideale deuteronomico applicato al cristianesimo. Ci avevate mai pensato? No, ecco, ci pensate. In che senso? È evidente, una comunità in cui tutti sono fratelli, non c'è alcun bisognoso, questa è una ripresa letterale di Deuteronomio, non c'era tra loro alcun bisognoso, come dire, nel Deuteronomio c'è ancora il caso che il bisognoso vi possa essere, nella comunità cristiana è impossibile, teoricamente. Per Luca era impossibile che vi fossero bisognosi, l'ideale del Deuteronomio adesso diventa realtà in Cristo, perché davvero sono tutti fratelli in Cristo. L'autorità è veramente servizio. Chi è più grande? Chi sta sopra o chi serve? Tutta questa idea è tipicamente deuteronomica. Gesù, fratello tra i fratelli, l'autorità nella Chiesa, un'autorità fraterna, una comunità dove tutti sono fratelli, dove tra loro si chiamano fratelli, dove non c'è alcun bisognoso. Di fatto è una ripresa dell'ideale del Deuteronomio. Se poi ci aggiungete il fatto che tutto questo avviene per gli atti dopo la festa delle settimane e le norme sulla remissione del debito, avete visto, sono date nel contesto della festa delle settimane, ciò è ancora più coinvolgente. Nella festa della Pentecoste, che è quella giudaica delle settimane, si realizza quanto il Deuteronomio già prevedeva per i poveri. È un ulteriore segno di questo contatto. E inoltre, un tratto della comunità primitiva, mangiavano i pasti a casa loro con gioia e semplicità di cuore. È il tema del Deuteronomio, la festa condivisa. Scavate nel testo, trovate tantissimi riferimenti a questa ideale comunità deuteronomica che diventa realtà nella comunità cristiana. Come dire, anche in questo il Nuovo Testamento non inventa niente, realizza l'ideale dell'antico. È un modo per dire che se voi togliete l'antico, strappate le radici stesse della comunità cristiana. Questo è evidente. Dovremmo aggiungerci anche il fatto che nei brani di Luca, di Atti 2 e 4, sulla comunità primitiva, la radice di tutto questo dove sta? Erano assidui nell'insegnamento degli apostoli. E qui troviamo un'analogia col Deuteronomio, mettevano in pratica le parole che Mosè aveva detto loro. Cioè ascoltano una parola e la mettono in pratica, accolgono la parola di Dio e la vivono. La stessa cosa che fanno i cristiani accogliendo l'insegnamento degli apostoli, che è poi la parola di Dio che a loro viene trasmessa. Anche questo aspetto è presente. E anche in questo non ci sono grosse novità. La novità è Cristo in realtà. Cristo rende possibile questo ideale. È stato detto che da questo punto di vista, la legislazione deuteronomica si configura, forse questo non sarebbe piaciuto molto a Lutero, ma si configura non come una fides ex auditu, ma come un amor ex auditu, ovvero come una fratellanza che nasce dall'ascolto della parola. E quindi vedete, la fede condivisa, la memoria e la gioia della festa, la liturgia e la fraternità con leggi che addirittura la promuovono e la sostengono. Tutto questo è la comunità che Israele viene a formare nell'idea del Deuteronomio. E un aspetto per concludere su questa legislazione di Israele. Ancora una parola, poi facciamo l'intervallo. Il tono di tutti questi brani, l'abbiamo sentito, è omiletico. Già dicevo la volta scorsa che il Deuteronomio non punta a costringere, ma a convincere la persona della validità della legge. Un esempio banalissimo, che pure è bellino per chi vive come Bose a contatto con la natura, più o meno. E almeno quelli che lavorano nei campi. Deuteronomio 22:6-7. Non so se l'avete mai sentita. Quando cammin facendo, troverai sopra un albero o per terra un nido d'uccelli con uccellini o uova, e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non prenderai la madre che è con i figli. Lascia andar via la madre e prendi per te i figli, perché tu sia felice e goda lunga vita. Come si può fare una legge così? Cioè, cosa porti in tribunale? Uno che ha. Cioè, come fai a provarlo? No? Dice, oh, guarda, quello ha preso una passerotta. È chiaro che questa non è una legge come la intendiamo noi. È una legge che punta al cuore della persona. Perché la madre no? Perché la madre metterà al mondo altri passerotti. Se tu hai fame, hai diritto di mangiare. Quindi prendi le uova, mangia pure le uova. Del resto noi mangiamo le uova senza alcun problema morale particolare. Beh, quindi mangia le uova, mangia anche gli uccellini se proprio hai fame. Lascia andare via la madre, no? Metterà al mondo altri uccellini e tu sarai benedetto. È un tratto ecologico, diremmo noi oggi. Ma capite che è una legge che punta a convincere, non certo a costringere. Sarebbe impensabile costringere l'uomo a far questo. Questo è un caso carino, ma a mio parere è particolarmente bello, no? Un altro esempio, Deuteronomio 24:6. Nessuno prenderà impegno nelle due pietre della macina domestica, nella pietra superiore della macina. E poi uno si aspetta, altrimenti verrà punito. No, il testo aggiunge perché sarebbe come prendere impegno la vita. Questa legge punta a farti capire che tu non puoi togliere il pane di bocca a una persona e farlo morire. Non c'è nessuna pena, non c'è nessuna sanzione. Semplicemente ti viene detto. Se tu prendi impegno la macina di una persona è come togliergli la vita. Quindi non lo fa, sottinteso, non lo fare perché saresti omicida, no? È una legge che non ha una sanzione e quindi un giudice teoricamente non avrebbe alcun appiglio per dire ti punisco, in che modo ti punisco, no? Cerca di convincerti e non lo fare. Vedete come davvero la legge punta alla convinzione, alla convinzione. A vivere, a vivere. Quante volte abbiamo sentito, osserva queste leggi perché tu viva. Ecco, perché tu viva. E dunque, anche in questo il Deuteronomio vuole creare una società non solo di fratelli, ma di persone con una propria coscienza e con la consapevolezza di essere fratelli e di nascere da questa parola e da questa esperienza che poi è l'Esodo. Bene, facciamo il primo intervallo e poi attacchiamo con la figura dei padri. Dovrebbe essere l'Esodo a memoria. Esodo. Aspetta, te lo trovo. A memoria, poi sai. Ecco qua, sì, Esodo 22-25. È ripreso anche nel Deuteronomio. Qui, Esodo 22-25: se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché la sua coperta, la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle. Come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l'ascolterò perché io sono pietoso. E questo viene ripreso in Deuteronomio 24, 10-13, quando si legge: dovrai assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. No, 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 il mantello, mantello. Qui il testo è chiaro: come potrebbe coprirsi dormendo? C'entra nulla il mantello della preghiera, c'entra la coperta. Il testo lo dice chiaramente: perché è la sua sola coperta. Perché il povero non ha lenzuoli e coperte, ha un mantello sdrucito col quale dorme, si veste e gira. Se gli togli quello muore di freddo. No, 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 non ci mettete lo scialle della preghiera perché qua proprio non c'entra. Bene, pausa.